Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Charles Barkley, Shut Up and Jam, Gaiden.
Oh, questo è un gioco canonico. Tutto quello che diremo è canonico in questo gioco, in questo episodio. Fa parte proprio del canon di cui vogliamo parlare. Prima di cominciare voglio ricordarvi che abbiamo il nostro elenco dinamico dei mecenate, quindi semplicemente ve lo ascoltate, i nostri ringraziamenti a tutti quelli che supportano il nostro progetto grazie alla piattaforma Ko-fi, enciclopediadeivideogiochi.it per saperne di più. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Den Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco del quale parliamo oggi è molto particolare perché, come sapete, questo è l'episodio del primo aprile, quindi tanti auguri Enciclopedia dei Videogiochi, sono ben 5 anni di registrazioni, di podcast, questo grandissimo progetto che continua, nonostante tutte le difficoltà, le fatiche, i segni dell'età che si stanno manifestando un po' alla volta, Enciclopedia dei Videogiochi continua e siamo qui a celebrare un altro anno insieme con questo gioco molto particolare che abbiamo scoperto qualche tempo fa, in realtà, perché è un gioco in realtà che ha qualche anno ormai, una decina d'anni. L'abbiamo scoperto un po' tardi con qualche immagine che girava in giro, ma personalmente l'avevo saltato all'inizio perché graficamente sembrava una cosa molto vecchia, sembrava quasi una presa in giro, un gioco preso in giro, tipo di quei fan art, quelle cose lì un po' particolari giusto per mettere insieme degli sprite eccetera, e quindi l'ho saltato. Poi però invece l'ho riscoperto e devo dire che si è dimostrato un gioco pieno di inventiva e anche molto appassionante. Si vede quanto i programmatori si siano cimentati, abbiano messo in pratica le loro conoscenze, perché anche qui la storia dello sviluppo è molto molto interessante, ma anche la loro inventiva dal punto di vista sia delle battute che ci sono ovviamente nel gioco, ma anche dello storytelling, perché comunque trovare una storia interessante all'interno di un JRPG, che è notoriamente un gioco con una storia molto intricata, molto prolungata anche, devo dire che fa veramente la sua figura.
Sì, decisamente. E poi quando noi abbiamo raccolto alcuni appunti a riguardo, abbiamo avuto modo di sentire anche le testimonianze dirette di Michael Jordan, di Shaquille O'Neal, dello stesso Charles Barkley, che ci ha rivelato in esclusiva per Enciclopedia dei Videogiochi che questo è un gioco canonico. È citato direttamente nelle autobiografie di tutti e tre questi che ho citato, soprattutto di Barkley, appunto, che, visto che parla di suo figlio, questo titolo è un gioco veramente pregno di significato e con tantissimo dietro, e si vede come ci sia il rapporto tra padre e figlio, perché suo figlio è tanto appassionato di Giappone, quindi Barkley ha deciso deciso, ok, mettiamo in piedi un JRPG per comunicare questa storia tra di noi canonica, bellissima, insomma, di crescita, ed è molto bello perché poi nelle, insomma, diventa anche cross mediale, no? È un videogioco che viene citato all'interno di libri e stiamo comunque parlando di leggende del basket, quindi collega anche il mondo dello sport.
Esatto, perché come tutti ben sapete, Space Jam negli anni 90, all'uscita, nel forse picco discendente della carriera di Michael Jordan, che quindi fa questa joint venture con i Looney Tunes, che visto il pericolo dei Monsters, come avete visto documentato nel documentario Space Jam, poi lo stesso Barkley racconterà che l'esperienza che ha avuto avendo subito il furto della sua abilità, e quindi anche questo Shut Up and Jam Gaiden è anche una, secondo me, una seduta psicologica dove esorcizza un po' quello che gli è capitato, e il fatto di aver voluto raccontare questo futuro ma molto presente, che di quello che succederà, che come tutti sappiamo, abbiamo visto su Fox News quello che è successo, gravissima cosa, e infatti anche non mi sarei mai aspettato, come vedremo poi raccontando, anche Michael Jordan come è cambiato come persona, non solo come giocatore, dopo Space Jam e la sua carriera da giocatore di baseball, come vediamo nel documentario, ma che lo porterà a una svolta incredibile che davvero non ci si aspettava. È stato soggetto di grossi dibattiti.
Pensate che io ho anche un ricordo, non so se ti ricordi che avevamo il gioco di baseball su Amiga, forse addirittura anche prima, un gioco di baseball, no, su Amiga, un gioco di baseball in cui c'erano Michael Jordan, c'era Sean Kemp, se non mi ricordo male, e qualcun altro, non mi ricordo se ci fosse anche Scottie Pippen nella squadra.
No, era un personaggio sbloccato, sbloccabile se finivi la stagione e diventavi al primo posto.
Però è un gioco che è uscito prima del cambio di carriera di Michael Jordan, quindi probabilmente è stato o ispiratore questa cosa, oppure è uno spoiler che è stato dato in precedenza.
Probabilmente
quindi...
lì anche c'era stata un'altra fuga di notizie che Michael Jordan aveva intenzione di fare, aveva già firmato, però per un disguido hanno fatto uscire il gioco prima del cambio di carriera e quindi c'è stato questo grande spoiler, un po' come era successo anche a Brock Lesnar, che una volta finito col mondo del wrestling si è dato al prima dell'UFC, delle arti marziali miste, ha provato con il football americano, e infatti anche lì era uscita una versione di Madden dove c'era Brock Lesnar, ma quando ci giocavamo ancora, quando era ancora sotto contratto prima di WrestleMania 20, quindi non è la prima volta che succedono questi scandali. E addirittura, ecco, un'altra cosa, adesso che ci si pensa, perché man mano che scaviamo in queste cose qui, risorgono dei ricordi che fanno anche pensare. Mi ricordo che c'era anche una collezione di figurine collezionabili, una delle prime che ricordo non a etichetta, quindi proprio le carte collezionabili dove c'erano i giocatori di basket e dietro c'erano le statistiche. In alcune carte che erano, si diceva, disegnate da alcuni artisti a fumetti, c'era lo stesso Michael Jordan con Larry Bird che facevano dei personaggi futuristici, un po' supereroistici. Sì. Un personaggio che però è stato molto dimenticato, ma che in realtà dopo si scoprirà, invece doveva uscire anche un documentario su di lui, poi hanno cambiato il personaggio in Deathlock della DC, è di Kemba Mutombo, che infatti c'era la sua figurina molto molto specifica, e doveva uscire un gioco, poi per questioni di, si dice, copyright o meno, in realtà hanno poi optato per il supereroe.
Ma credo ci siano stati disguidi anche a livello legale con di Kemba Mutombo, col suo agente, perché effettivamente appare anche in questo titolo Shut Up and Jam Gaiden come uno dei cattivi, e quindi deve essere stata una sorta di ripicca da parte dei creatori del gioco, che hanno voluto metterlo all'interno cercando di rendere effettivamente questo documentario, ma mettendoci, sai, qualche jab, qualche colpo, qualche gancio a chi non aveva, quasi una parodia, insomma, di quello che succede. La cosa che invece mi ha sempre stupito è il fatto che i Looney Tunes, che erano sempre all'interno di Space Jam, qui vengono messi un po' in disparte. Credo sia stato un problema di diritti di Warner, che non voleva concedere, insomma, i suoi beniamini. Non lo so esattamente se l'esperienza loro di Space Jam, visto che rischiavano di perdere tutto quanto e di essere in schiavitù, magari stress post-traumatico per loro, hanno detto no, vabbè, allora non partecipiamo a questo documentario e semplicemente andrà fatto più avanti, insomma. Lo vediamo che poi sono ritornati quando hanno fatto Space Jam 2, si vede che lì hanno risolto un po' la situazione.
Sì,
ma...
che anche lì, se dobbiamo proprio parlarne, Space Jam 2, dove c'è LeBron James, che è una parte molto importante in questo gioco di Barkley, perché lo vedremo apparire e non nelle sue vesti classiche, quindi sarà molto molto particolare. E secondo me questo anche fomenta un'altra polemica, il fatto che Space Jam 2, secondo me LeBron James non è lo stesso che noi ben conosciamo nella
quindi
sua
tipo
carriera.
Paul McCartney, esatto, ho capito.
E giustamente dicevi che gli Looney Tunes non fanno parte, non si vede vedono più in questo gioco, però una cosa che si vede e che analizzeremo bene in questa cosa è quello che succede ai Monsters.
Sì.
Perché nella versione del documentario è un po' edulcorata, un po' disneyana se vogliamo dire, perché alla fine anche loro diventano buoni, non sono mai stati cattivi, non volevano mai farlo, e quindi fa un lieto fine. Invece qui Barclay ci racconta quello che succede veramente ai Monsters. I Monsters sono sempre stati cattivi e sempre lo saranno, infatti diventano una spina nel fianco nell'umanità intera, perché loro vorranno quasi in crisi di astinenza dai poteri che avevano avuto, dalla celebrità che avevano avuto. E quindi Barclay ci racconta effettivamente la vera storia di cosa succede, di come hanno rischiato e rischiano tuttora, perché ovviamente non sono stati sconfitti del tutto, di, non dico distruggere l'umanità, ma comunque mettere i bastoni fra le ruote. Probabilmente anche loro sono in mezzo a questi altri giochi, questi giocatori che, se notate, da stagione a stagione cambiano un po' come prestazione, hanno come dei cali. Secondo me anche lì Space Jam ci aveva avvisato e Barclay ce l'ha confermato.
Eh sì, è un documentario insomma che cerca di osare, raccontando quella che è la verità di quello che succede nel mondo del basket, della potenza che può avere anche la palla che assorbe l'energia. È interessante perché proprio è la verità messa davanti a tutto, no?
Pensa nudo, esatto. Infatti, un'ultima cosa che ci tenevo a dire è un progetto. Se seguite Wikileaks, se c'è ancora la possibilità di accedere, troverete sotto Beeble Jam 2001, e che la palla dei Monster, la Spalding, che aveva fomentato tutto quanto, aveva usato la stessa tecnologia per mandare nel commercio questi palloni, con una frazione ovviamente, perché non potevano, erano dei test, erano dei prototipi, ma dopo molti incidenti di bambini privati ancora di più della capacità di giocare a basket, oppure sfruttavano con quelli più bravi per far carriera, quindi hanno dovuto ritirare il prodotto e insabbiare tutto quanto.
Ecco, prima che la Spalding ci citi in giudizio, direi anche basta. Dai, la nostra parte di burla l'abbiamo fatta, insomma. Abbiamo raccontato questo gioco, ovviamente quello che abbiamo detto è tutto uno scherzo. Vi racconteremo il gioco che esiste veramente, è canonico, ma lo stesso gioco dice di essere canonico quando in realtà non l'è. Ti sei divertito a fare un po' di improvvisazione?
Sì, è stato un bel esercizio sproloquiare per un quarto d'ora inventandosi cose su Barclay, su questo gioco.
E quindi vi ascoltate un pezzettino della colonna sonora, che è una colonna sonora straordinaria, e i titoli di ciascuna canzone sono fuori di testa. Quindi vi ascoltate un po' della musica e ci vediamo tra poco, a quando vi raccontiamo un po' che cos'è questo gioco. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.
Il gioco di oggi è Barclay Shut Up and Jam Gaiden, un gioco del 2008 sviluppato da Tales of Games Studios, pubblicato ovviamente sempre dallo stesso studio, uscito per Windows e Mac. È un JRPG fuori di testa, perché prende una tematica assurda per un JRPG, un gioco di basket, e proprio sulla falsariga di quello che era Space Jam e i vari giochi di basket che c'erano al tempo, NBA Jam e anche lo stesso Barclay Shut Up and Jam, perché è effettivamente un gioco mediocre uscito sulla falsariga di NBA Jam, che però sì, decidono di fargli giustizia. In realtà però l'idea parte da dei forum, perché ci sono dei programmatori, perché sono anche anni in cui il concetto di JRPG e del poter creare i propri JRPG esplode nei primi, già dai fine anni 90, comunque primi anni 2000, con l'utilizzo di RPG Maker e poi anche di Game Maker, dove viene poi effettivamente fatto questo gioco qui. Le librerie, la possibilità di usare i vari sprite da vari giochi da caricare all'interno delle librerie e dei software, permetteva davvero di creare mondi e giochi sandbox. In questo caso qui nasce quasi per scherzo l'idea di creare un gioco del genere, ma come già citato molte volte da Ace, da me all'inizio, questo gioco ha un punto di partenza come inventiva, ovvero la canonicità, perché nel forum c'è il thread, insomma la discussione, e se Space Jam fosse canonico, e quindi c'erano tutte le congetture, e da lì parte pian piano l'idea di creare un gioco attorno a tutto questo.
Nasce tutto quanto dalla entry di Wikipedia di Space Jam, perché per come era scritta al tempo, poi è stata corretta, si parlava del fatto che all'interno di Space Jam viene mostrata la vita reale di Michael Jordan. E se ve la dico così, dici: ma come, Michael Jordan è andato veramente dai Looney Tunes, eccetera eccetera? Quello che intendeva quella entry è: viene mostrato il periodo in cui lui, dopo aver vinto campionati di basket, si mette a giocare a baseball, che effettivamente è quello che succede, e poi anche il ritorno. Quindi questo è un po' il momento momento di realtà e finzione che si collegano e non si capiva. I quattro ragazzi che iniziano a sviluppare, che sono Bort, Jay-Z, Quackgiver e Chef Boyardee, che sarà poi colui che metterà il titolo a questo gioco, vi dico solo che il titolo completo è Tales of Games Studios Present Chef Boyardee's Barclay Shut-Up and Jam Gaiden, capitolo 1 della Hoops Barclay Saga. Un titolo enorme, e c'è anche un seguito che però non uscirà mai, ma in realtà c'è una demo molto grande che può essere giocata del capitolo 2, che merita anche quello, e quello ha un titolo ancora più lungo, due righe di titolo e basta.
Lì è molto particolare perché dopo il successo, perché è un gioco gratuito comunque questo primo titolo di Barclay, il successo li porta anni dopo a cercare appunto un seguito con una campagna Kickstarter, che anche qui diventa un successo, quindi riescono a avere abbastanza fondi dell'obiettivo che si erano posti, però si rendono conto di intanto di dover aggirare tutta una serie di copyright, perché adesso diventa una cosa ufficiale, e quindi stravolgono completamente i personaggi, non possono più fare le citazioni eccetera, e poi pian piano impegni e altro li allontana sempre di più dal progetto, e alla fine decideranno anni dopo, visto che anche i fondi alla fine non basteranno più, decidono di abbandonare totalmente il progetto, però facendo un'ultima cosa, rendendo pubblico il codice sorgente, quindi avendo comunque, dando comunque l'accessibilità a questo secondo gioco, che non c'entra alla fine niente, non è neanche un JRPG, è uno sparatutto alla
Zombies Ate My Neighbors, avventura dall'alto col movimento nelle otto direzioni, puoi sparare, puoi interagire, è un RPG action più che un JRPG. Tra l'altro molto ben curato, io ho avuto modo di giocare a questa demo in parte, perché in realtà è una demo che dura 20 ore e c'è veramente tanto, ed è molto ben gestita la cura dei dettagli di ciascuna delle singole cose. Questo modo di fare videogiochi lo troviamo anche in Barclay, lo chiameremo così per semplificarlo il più possibile, in un gioco che effettivamente dura un 5-6 ore più o meno il gioco. Il gioco è fatto con Game Maker, inizia inizialmente su RPG Maker, che conosciamo insomma molto bene, l'abbiamo citato qua e là, se vi ricordate abbiamo intervistato anche Kay the Pianist, che ha realizzato un gioco proprio con quello, e qua stiamo parlando come tempistica dal 2006 fino a quando poi il gioco esce, perché esce nel 2008, quindi sono 3 anni più o meno di sviluppo per tirar fuori questo gioco, che ha alcune caratteristiche particolari, perché il concept è appunto assurdo, cioè post-apocalittico, in cui il basket è al centro del mondo in qualche maniera e viene bandito ad un certo punto nell'inizio della storia, e questo personaggio di Charles Barkley che noi andiamo a utilizzare all'inizio. Dal punto di vista proprio di gameplay c'è un po' di particolarità. Allora, la prima è il fatto che usi Z, X e C come tasti, perché giochi da tastiera, e questa cosa mi ricorda sempre i giochi che facevi con RPG Maker, o anche quelli emulati che solitamente vanno a utilizzare quella parte della tastiera. Ma dal punto di vista gameplay non è semplicemente un gioco che vuole essere un JRPG classico con combattimenti a turni, mette un sistema, ad esempio un sistema di combattimento che si chiama il Bubby System, dove c'è tanto in realtà, perché ciascuno dei personaggi che fanno parte del nostro roster ha un modo di attaccare diverso. Charles Barkley attacca con la palla da basket, che deve essere premuta a tempo per fare più danni, per fare l'attacco migliore, cosa che ricorda molto ad esempio Paper Mario o Superstar Saga, di ben più famosa insomma franchise.
Sì, è un po' come neanche nei giochi di basket, dove quando salti per tirare in sospensione c'è la barra che devi fermare nel punto giusto per l'elevazione maggiore, per avere il tiro più preciso. Anche qui c'è, ed è proprio questo bello che ogni personaggio, come diceva Ace, ha un suo modo diverso. Mi ricorda anche magari anche i cattivi di Undertale, dove tutti i boss, o comunque anche tutte le cose che possiamo fare, cambiano sempre, non c'è un sistema vero e proprio fisso, c'è la meccanica, però la visuale cambia sempre, quindi non siamo abituati allo stesso pattern, alle stesse cose, cambia sempre. Qui dobbiamo, probabilmente anche per evitare uno forse dei punti deboli dei JRPG, il fatto che tu, se tu continui per assurdo a premere X, il tasto di conferma, fai attaccare tutti con il loro attacco base, quindi è quasi noioso andare avanti magari per farmare, per fare esperienza. Qui invece ci devi mettere un po' più del tuo, e quindi devi sia, ad esempio con Barclay Barclay premere a tempo, ma ci sono anche altri personaggi che, ad esempio, il Cyber Monaco, che lì è come una limit break di Tifa, se non ricordo male, il fatto che fai dai tu gli input per le varie mosse che può fare, ha una barra di tempo, per dire, e possiamo fare una combinazione di pugni, calci e prese che però vanno a esaurire questa barra, quindi noi possiamo creare la nostra combo più forte. E anche da questo piccolo elemento dà un certo tipo di varietà che diverte e non stanca, perché la stessa cosa la fanno anche i nemici.
Ti correggo giusto un attimo, è il Cyber Nano, non il Cyber Monaco, ma particolarità che è una cosa che c'è ad esempio in Legend of Legaia 2, non so se ci sia, no, mi sa che c'è anche nell'1, sicuramente nel 2 c'è il discorso delle arti marziali, quindi cerca questo gioco di mescolare anche tante cose da altri RPG diversi per metterle dentro e rimaneggiarle. Ovviamente tutta quanta la parte storia, di cui vi parleremo magari dopo a grandi linee, è satirica, è bizzarra, è strapiena di citazioni e tra l'altro è molto collocata negli anni 2000, quindi ci sono delle battute che sono invecchiate male, volendo o anche no, perché alcune cose ve lo dico subito, poi non lo diremo. Ad un certo punto c'è lo zombie di Kobe Bryant, che al tempo ovviamente non era successo ancora l'incidente, quindi diciamo che è invecchiata male, ma non per colpa loro, ecco, diciamo questa cosa. Però appunto è interessante che abbiamo questi personaggi tutti diversi che combattono. Il sistema in realtà poi per il resto è abbastanza standard, quindi attacco, difesa, le skill, le magie. Qui anziché esserci gli MP ci sono i BP, che sono i basketball points, perché appunto c'è questa energia del basket che pervade un po' dappertutto. E cosa particolare è che, e questo è un altro aspetto degli anni 2000, tutti quelli che sono gli status alterati, veleno, cecità, eccetera eccetera, qui vengono tradotti in malattie, cioè tu hai il diabete, hai il glaucoma, che sarebbe non vedere, oppure hai handicap, Parkinson, che sono tutte quante malattie vere che vengono messe all'interno del gioco un po' ancora a ricordare quello che era il concetto di canonicità, no? Qualcosa di reale. La cosa che mi piace di più è che hanno messo lo status inutile, perché c'è la sindrome di Asperger, che uno può prenderla all'interno del gioco, ma che effettivamente non altera nessuno degli status, semplicemente ogni tanto lo sprite si muove, fa un twitch così velocemente e basta, non è niente di più, niente di meno, è proprio per ridere e per scherzare con quell'umorismo tipico degli anni 2000 di 4chan, di... non c'era ancora Reddit, però l'idea è quella dei forum un po' con battute al vetriolo, un po' così dark humor, non troppo velato, ecco.
Un altro aspetto della giocabilità, del gameplay, di meccaniche di gioco, oltre al punto focale che è quello del combattimento a turni e l'esplorazione ovviamente, allora intanto dal punto di vista dei combattimenti e dei nemici che troviamo si discosta dai alcuni classici RPG dove gli incontri non sono casuali, però come ad esempio succede anche in Pokémon in realtà e anche in Chrono Trigger, ci sono i nemici a schermo che, se ci vedranno nella loro linea di vista, ci attaccheranno, verranno verso di noi e inizierà quindi la battaglia. Ci sono ovviamente i vantaggi e gli svantaggi in base a se ci prenderanno alle spalle o noi prenderemo loro alle spalle volendo combattere. E invece l'altra cosa di cui volevo parlare, che è una cosa molto atipica per i JRPG, ma che poi penso sia stata presa in qualche... c'è qualche altro esempio, perché un'altra cosa che andava molto negli anni 2000, che è stato uno di quegli elementi un po' rivoluzionari in alcuni giochi, sono i quick time event. Ci saranno delle parti di storia in cui noi dovremmo ad esempio fuggire, nelle prime fasi di gioco dobbiamo fuggire con Barclay, e ci saranno, tra l'altro all'inizio è molto difficile perché non pensi che ci sia una cosa del genere, viene solo una grossa X a schermo e hai pochissimi secondi per reagire, e quindi per scappare ci sono vari ostacoli e ci sono questi quick time event per poter andare avanti. È una cosa molto particolare che aggiunge ancora un sapore diverso a questo gioco di ruolo, che non vuole essere del tutto gioco di ruolo. È come se fosse: faccio un JRPG ma ci metto comunque le cose, le figate degli anni 2000 che voglio metterci. Questo significa ancora di più, secondo me, la potenzialità che davano questi software per creare, dal concetto molto base, a dare proprio sfogo alla creatività.
Tra l'altro, essendo un progetto completamente gratuito e completamente disponibile da poter giocare, diciamo che si sono sbizzarriti fregandosene totalmente delle licenze. Infatti qua vengono citati i personaggi, citazioni a non finire, battute a non finire. Cosa particolare è che i punti di salvataggio, che sono delle stazioni di benzina, delle pompe di benzina con cui tu interagisci per poter salvare il gioco, prima di salvare ti fanno leggere un testo lunghissimo, e questo testo lunghissimo sono finti post da forum quindi scritti con anche tutti quanti i diminutivi, che ne so, uno poteva scrivere perché è scritto con la K, sai, queste cose qua, ma ovviamente in inglese, che prendono in giro la cultura pop del tempo, quindi un sacco di, anche abbastanza pesanti, prese in giro della cultura furry, ad esempio, che adesso se ne parla tanto, insomma, al tempo era ancora molto di nicchia, adesso è un po' più accettata anche effettivamente a livello popolare come kink. Di tutti questi, e questa è la cosa che mi fa divertire di più, ce n'è uno di questi post che è un post di uno che si sta lamentando sul gioco stesso mentre sta venendo creato, che è effettivamente un post che è stato preso, copia e incollato all'interno del gioco e quindi è diventato parte integrante del fatto che è proprio un gioco fatto per ridere. Chef Boyardee, che è forse il membro più famoso di questo piccolo collettivo, sarà poi uno che è un po' un YouTube pooper ante litteram, cioè quelli che si mettono a fare video dissacranti, super dark humor e con tantissimi montaggi veloci che ispirano tanti poi in seguito. Lui appunto dopo aver fatto questo gioco avrà una breve carriera su YouTube per poi mettersi al lavoro su Barclay 2, che però non vedrà mai la luce. L'ultima cosa che volevo citare a proposito della parte di gameplay o comunque di cose interessanti, la musica ne abbiamo parlato, ma una cosa foreshadowing, una cosa che poi effettivamente potrebbe succedere ed è già successa, è il concetto di Square Enix Goya. C'è questa mega corporazione all'interno del gioco, perché siamo nel futuro distopico e quindi ci sono questi concetti, insomma, della mega corporazione che appunto si chiama Square Enix Goya. Al tempo Square Enix avevano appena fatto la fusione, quindi era abbastanza fresca nella mente di tutti, e sostanzialmente si tratta di una corporazione che ti vende tutto, cioè dalla carta igienica a le macchine, a pezzi di ricambio, palle da basket, di tutto e di più veramente può venderti. E questo è un po' un precursore di quello che diventerà magari oggi Disney e Warner Bros. Per quanto riguarda proprio l'intrattenimento, no? Che diventano talmente grandi da assorbire tutto quanto e diventare la mega potenza in un campo specifico, che è quello dell'intrattenimento.
Questo gioco è molto ironico, molto sferzante, ma con anche un certo senso di ironia e satira quasi vera. Quindi per quello il fatto che sia un gioco canonico non è così scontato. Ovviamente la cosa che fa riderissimo, l'ultima cosa, è che questo gioco, tra le varie ironie che ha, siccome è un gioco basato sul basket e sull'onore del gioco del basket, ovviamente Barkley come arma principale, abbiamo detto, ha una palla da basket. Gli altri personaggi hanno varie armi, però siccome c'è anche il personaggio del figlio di Barkley all'interno, che tra l'altro anche qua da ridere, che usano lo sprite di Skate di Streets of Rage, è il fatto che la sua arma, mentre Barkley usa la palla da basket, il figlio invece usa una pistola. Quindi anche qua molto in un certo senso critico sul sistema americano, come purtroppo ben sappiamo.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. La storia di questo Barclay è interessante. Siamo nel 2041, quindi un futuro prossimo, e Charles Barclay esegue inavvertitamente una schiacciata che si chiama il Chaos Dunk. Lo fa durante una partita. Questo causa una potente distruzione durante la partita, uccide le persone presenti, quindi è uno di quel lasci di energia potentissima, e qua si vede già come sia collegato col discorso della palla magica che troviamo in Space Jam, no? Che assorbe i poteri. Uccide tutte le persone tranne se stesso e il suo figlio che era appena nato, Hoops.
Sì, è un po', per fare l'esempio, è un po' come se Nolly e Benji, i tiri infuocati, i tiri della tigre, eccetera, fossero effettivamente delle super mosse che fanno distruggere gli spalti, come succede un po' nei tornei tenkaichi di Dragon Ball in realtà.
A questo punto il gioco continua, perché dopo questo terribile incidente il basket viene messo fuori legge, viene stabilita una forza speciale di polizia fondamentalmente per ricercare e mettere al bando tutti quanti i cestisti in quella che viene chiamata la grande epurazione del b-ball, appunto il basketball.
Esatto, e poi quindi arriviamo ai giorni nostri dal punto di vista del gioco, quindi passano gli anni, siamo nel 2053 e in una New York, in una neo New York che è sopravvissuta a stento a un secondo cataclisma, quindi anche alcuni rimandi anche allo stesso Evangelion in realtà con i vari cataclismi, perché in questo caso un secondo dunk caotico, un secondo Chaos Dunk viene fatto a Manhattan distruggendo quasi completamente la città e uccidendo una miliardata di persone praticamente, quindi ancora più potente della schiacciata che aveva fatto Barkley all'inizio, e ancora di più i giocatori di basket vengono messi al bando, anzi vengono cacciati e uccisi, proprio una caccia alle streghe con tutti quanti.
Sì, lo stesso Barkley è a questo punto un latitante, no? Viene accusato, visto che è lui quello che aveva fatto il primo Chaos Dunk, di aver fatto questa seconda genocidio effettivamente della popolazione, e quindi noi che siamo lui all'inizio del gioco siamo costretti a scappare. Nel nostro cammino inizialmente troveremo un Ultimate Hellbane, come si chiama, che è questa specie di Blade, mi viene da dire, se avete presente, quindi un personaggio alla Matrix con... il vestito completo nero e non lo vediamo in faccia, quindi chissà chi sarà, però è qualcuno di magico che usa le Zauber, che sarebbero le spade, ma in questo mondo l'energia del basket diventa il mana per questo tipo di maghi che però hanno le spade. Interessantissima come situazione, e pian pianino si forma quello che è il party iniziale. Troveremo il Cyberdwarf, appunto questo nano da ricercare, non lo troviamo subito, ma è uno dei nostri obiettivi trovare il Cyber Nano che ci può dare una mano più avanti. Cyber Nano, vi faccio solo di capire l'assurdità, che non ha la pelle ma ha subito un incidente, visto che lui arriva dallo spazio, e per curarlo hanno potuto solo usare palle da basket, quindi lui ha la pelle che sono palle da basket.
Esatto, per curarlo avevano solo quello e l'hanno usato. Infatti lo non tanto lo sprite quanto l'immagine del personaggio quando parla è esilarante, perché è una reskin esilarante e buffissima. Ultimate Hellbane, in questa prima parte di gioco scopriamo le prime citazioni al mondo del basket reale. Infatti scopriamo che Hellbane non è altro che un pronipote di LeBron James, che in questo caso rivediamo come spirito che ci, in un certo senso, ci dà un altro po' di lore, ci dà la quest insomma principale per andare avanti. E poi anche altri, come abbiamo detto, l'infelice presenza dello zombie di Kobe Bryant, e anche più avanti troveremo anche dei personaggi, perché un'altra citazione invecchiata malissimo è che troviamo il papà fantasma o il nonno fantasma, sì, che è Bill Cosby, come nel film Ghost Dad. Esatto, il papà fantasma. E anche qui battuta invecchiata male, perché anche lì Bill Cosby ha fatto una fine abbastanza tremenda insomma dal punto di vista legale. Cominciamo anche a vedere i vari mondi, a parte che abbiamo subito lo schema delle fogne, quindi già lì immancabile,
quindi già un gioco fighissimo solo per questo,
è canonico perché tutti i giochi ci deve essere il gioco lo schema delle fogne. Passiamo per la città di Furry, anche qua una grossa critica, in realtà una grossa presa in giro, perché c'è questa sezione in cui gli esseri umani sono poverissimi, hanno speso tutti i loro soldi per fare delle operazioni chirurgiche per diventare degli animali, e quindi vediamo questi sprite anche abbastanza messi male di queste persone che sono diventate animali, ed è anche abbastanza, allora dal punto di vista degli sprite non è niente di che, però in realtà è abbastanza, mette i brividi se ci pensiamo effettivamente cosa è successo. Mi sembra un po' una roba alla South Park, l'episodio in cui vogliono diventare degli animali, diventa tipo un delfino il papà di Kyle con questa operazione terrificante, abbastanza agghiacciante come cosa.
A quel punto, proseguendo sul nostro cammino, troviamo appunto questo Cyber Dwarf che era parte. Nel frattempo troviamo Dikembe Mutombo, troviamo varie citazioni al mondo del basket e vediamo che fine hanno fatto i grandi degli anni 90, soprattutto del basket. Perché, parentesi, gli anni 90, 80, dall'85 al 90 più o meno, qualche anno più, qualche anno meno, sono gli anni in cui si formano le vere superstar del basket. La primissima è stato Magic Johnson, almeno dal punto di vista mediatico, e poi tutti quanti gli altri in più. E ci sono stati fatti tanti videogiochi, perché non solo c'è un gioco di Space Jam, c'è questo qua di Barkley, Shut Up and Jam, di cui questo Gaiden sarebbe la versione alternativa, no? Gaiden vuol dire un'altra storia in giapponese, ma ad esempio c'è Shaq Fu, che è un altro gioco di cui sicuramente parleremo in una puntata dedicata. Insomma, è bello perché qua si va a scoprire diversi personaggi. Uno di questi è Larry Bird, che appunto ho citato prima, Yuga, che è diventato un prete, quindi ha abbandonato il basket per diventare un pregatore del dell'unico dio che effettivamente è stato scoperto in questo mondo, quindi c'è anche questa rivelazione. E sostanzialmente, man mano che andiamo avanti, ci sono tutta una serie di sotterfugi, di escamotage, veramente di tutto, perché c'è un'organizzazione terroristica che si chiama Blood Moses, che però è, tra l'altro, Blood Moses mi viene tanto la citazione con Metal Gear Solid, perché lì c'è Shadow Moses, il primo Metal Gear. C'è tanto di particolare, secondo me, perché ci mettono dentro complotti, ci mettono dentro una storia del prescelto che sembra essere appunto il figlio di Barclay. Tra l'altro, il fatto che il figlio di Barclay abbia delle pistole mi ha fatto pensare a Ultima 7 con Spark, che è una delle prime armi che gli puoi dare, è il fucile, effettivamente in Ultima. Faremo dei giri anche a la vecchia nuova New York, quindi New York fondamentalmente, che si annullano, e quindi facciamo tanti giri diversi, trovando sempre più gente, sempre più membri del party. In realtà il party è non tantissimo esteso come in altri RPG, però ciascuno di essi è molto molto ben caratterizzato.
E non dimentichiamo uno dei personaggi più importanti, forse l'ispirazione, come abbiamo detto, maggiore per la creazione di questo gioco, che è Michael Jordan. Michael Jordan, che è incredibilmente diventato il cacciatore di giocatori di basket, perché è il capo di questa associazione, questa polizia che si occupa di questa inquisizione contro i giocatori di basket. Quindi molto particolare il fatto che il giocatore forse più famoso di sempre di basket sia quello che lo vuole eliminare. Abbiamo questo sempre le calcagna, tra l'altro.
Interessante parentesi che lo sprite di Michael Jordan è Michael Jackson di Moonwalker.
È davvero una cozzaglia, anche dal punto di vista quando andiamo in giro, gli sprite sono molto diversi. Barclay è tanto più diverso rispetto agli altri. Il bello però è che sono riusciti a generare una storia molto articolata con questi colpi di scena un po' noir, un po' complottistici, un po' anche spaziali, perché nella parte finale scopriamo, dopo aver battuto Michael Jordan, aver un attimo ristabilito la nostra libertà, tra virgolette, scopriamo che questa associazione terroristica ha una base su un'astronave nello spazio, ovviamente, dove il cattivo non è altro che Shadow Barclay, quindi anche qua un cliché, se vogliamo dire, dei giochi di ruolo, o comunque anche dei giochi, dei videogiochi in generale. Un esempio su tutti, Dark Link, Shadow Link di Link 2, di Legend of Zelda 2, e dobbiamo affrontarlo perché lui avrà la Ultimate Ball, ovvero la palla che è stata utilizzata per il Chaos Dunk, che non è altro, si scopre, essere la palla di Space Jam, che aveva appunto conservato il potere che era stata usata nel film. E noi lo affrontiamo dopo aver trovato la Hell B-Ball, scusate, la palla infernale, la palla da basket infernale. Ci sono proprio tutti i canoni del dramma, della space opera, comunque del finale epico, con noi che ci sacrifichiamo facendo questo doppio Chaos Dunk. Prima che la Terra venga distrutta, lo facciamo per distruggere l'astronave, lasciamo vivere il nostro figlio che scappa col cybernano, mentre Baltios rimane a combattere i Bonestars che tornano effettivamente fuori alla fine e si rivelano essere ancora cattivi. Quindi succedono tutti questi colpi di scena velocissimi. Alla fine, infatti, si vede anche Shadow Barclay nella versione dello sprite, che quelli che ci seguono su Twitch vedranno in questo momento, che è proprio preso dai classici cattivi da Final Fantasy, che coprono metà dello schermo in questa versione mezza angelica, un po' alla Sephiroth di Final Fantasy 7. Molto molto carino, molto epico, quindi anche con pochi mezzi sono riusciti comunque a creare a suo modo un finale particolare, molto molto pathos, e che lascia molti cliffhanger. Quindi si sapeva già che loro volevano fare un secondo progetto.
Sì, è molto particolare questo finale, perché c'è anche spiegato come è saltato fuori Shadow Barclay. Non è a caso, ma deriva proprio dal momento in cui la palla, la Ultimate B-Ball, prende i poteri di Charles Barclay. Nel momento in cui gli viene restituito indietro, la palla mantiene l'energia negativa, che appunto diventa Shadow Barclay. È un po' la stessa cosa che in Dragon Ball succede con le sfere del drago, che accumulano energia negativa fin quando non diventa
Dragon Ball GT.
Esatto, la trama di Dragon Ball GT fondamentalmente. Interessante appunto questo plot twist finale con il vero capo di Blood Moses, che si rivela essere lo stesso Barclay in versione negativa, che andiamo a sconfiggere. E il finale di questo gioco è Hoops e il Cybernano, che sono gli unici due sopravvissuti, diciamo, a questa distruzione, che tornano sulla Terra, e quindi cercano di tornare sulla Terra, sono alla deriva in cerca di una nuova casa. Un finale che appunto sottolinea due cose: il fatto che Hoops è il vero protagonista, perché questa è la Hoops Barclay saga, quindi in un certo senso è l'idea era di mettere questo personaggio nuovo, quindi toglierci da quella che è i problemi di licenza, diciamo, del citare Charles Barkley e mettere qualcosa del genere. E dall'altra è il Cybernano, che effettivamente diventerà un po' lo scopo del gioco di Barkley 2. Lo scopo del gioco è appunto ritornare su Necron 5, che è questa nave negriera spaziale, come viene chiamata, e recuperare il Cybernano, che effettivamente è la verità e può ricostituire e raccontare tutto quello che è successo. Perché per assurdo Barkley 2 è ambientato in un futuro post-apocalittico che parte dal futuro post-apocalittico di questo gioco, quindi un doppio futuro post-apocalittico, a sottolineare ancora di più l'assurdità totale che ha questo gioco, con un combattimento finale contro neanche Shadow Moses ma contro la versione T-Rex di Barkley, no? Barkley T-Rex, che dobbiamo cercare di sconfiggere, che effettivamente è un T-Rex con la faccia di Charles Barkley davanti.
Ecco, con le corna da diavolo. È proprio una cosa, se voi avete presente South Park, è una cosa proprio, secondo me, citazionistica anche di quello. È davvero un gioco estremamente particolare, divertente, che non solo stupisce per le meccaniche di gioco che sono riuscite a mettere dentro, ma anche dalla storia e anche dall'inventiva che hanno avuto. Quindi è un gioco davvero bello, che consigliamo di trovare, non solo, anche solo guardare i video online, perché vi lascerà delle belle sorprese.
E questo era Barkley Shut Up and Jam Gaiden, un gioco a cui io voglio dare
Charles Barkley
su 10, un gioco che a me ha stupito tantissimo. Come ha detto Yuga, è uno di quei titoli che all'apparenza sembra una robetta, un gioco fatto in 4 e 4-8. In realtà è un gioco che se ne frega di essere pulito da quel punto di vista, e anzi fa della sua sporcizia un marchio di fabbrica. Il fatto che se ne fregano della grafica, della parte estetica del gioco, in virtù di una colonna sonora perfetta, secondo me, perché è veramente fatta molto bene, ed è un grande plauso del gioco. E dall'altra il gameplay, cioè hanno puntato molto su un gameplay che è un JRPG con le cose che volevano mettere negli altri RPG, no? Il ragionamento di design è sempre stato un ok, RPG Maker ci permette di fare questo, cosa vogliamo mettere in più che RPG Maker non ci può dare? E per quello sono passati a un altro motore grafico. Quindi è decisamente un impeto per un progetto indie in tutto e per tutto. È un gioco che si colloca appunto a metà degli anni 2000, quindi trova il tempo che trova, quella che è la sua comicità, ma cerca di essere il più assurdo possibile per buttarla in vacca. È veramente un gioco che cerca di buttarla in vacca. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io voglio dare a questo Barkley
B-Ball was gone
su 10, perché, come detto, è un gioco, è uno dei tanti esempi di giochi amatoriali e giochi indie che ti fa pensare al fatto che tu abbia la possibilità di, magari hai un'idea, a me piace questo gioco, però secondo me si potrebbe fare meglio, mi piacerebbe avere questo dentro i giochi. E qui è un gioco, è un progetto che hanno fatto proprio quello. Quindi hanno avuto i mezzi, e appunto lesinando sulla qualità grafica o comunque tutto quello che avevano a disposizione, e ne hanno creato un prodotto, un gioco che si può dire davvero completo. Se tu riesci a fare un gioco dove metti tutto quello che vuoi mettere, riesci a farlo girare, già questo è un plauso molto. Abbiamo avuto esempi anche di giochi italiani che hanno messo tutto quello che volevano mettere. Faccio l'esempio di Grezzo 2, e che qualitativamente, lo dicono anche gli stessi autori, hanno fatto un casino, però è un gioco comunque godevole, ed è un gioco che puoi dire ok, volevo fare così e ho messo tutto quello che potevo mettere dentro. Spero che riusciate a recuperarlo in qualche maniera, se avete qualche ora di tempo. Non è neanche molto particolarmente difficile, non c'è grande, come si dice, gestione delle risorse, dei personaggi, del livellare, del farmare, il farming per fare i livelli. È un gioco molto scorrevole, anche se comunque dura le sue ore e abbastanza testo da leggere, soprattutto nei punti di salvataggio. Però ve lo consiglio anche solo ricercarvi per farvi un'idea di quello che poche persone con tanta voglia di fare e tanta passione riescono a ottenere. Questo forse è il plauso più grande che faccio a questo gioco.
E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto, questo episodio burla è finito, l'episodio burla ormai sta diventando il momento in cui possiamo parlare di un gioco che sfida un po' la definizione di videogioco, quindi cerchiamo di tirar fuori qualcosa di molto molto particolare. Abbiamo deciso di raccontarvi un gioco gratuito, un gioco che effettivamente è diventato famoso soprattutto nel sottobosco di chi apprezza JRPG, di chi apprezza qualcosa di fuori di testa, di assurdo, e è molto bello, insomma. E quindi, che dire, ci ascoltiamo al prossimo episodio. Noi vi ricordiamo che potete andare su enciclopediaivideogiochi.it per trovare tutto quello che riguarda il nostro progetto e ci salutiamo.
E vi ricordiamo che se volete supportare l'Enciclopedia dei Videogiochi potete andare sempre tramite enciclopediaivideogiochi.it sul sito di Ko-fi e diventare uno dei nostri mecenate, che continuiamo a ringraziare per il grandissimo supporto che ci danno ogni giorno. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Bang 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 b